Ringrazio il Signore per l'opportunità che mi dà di poter condividere con voi questi pensieri e voglio portarvi dei pensieri che mi hanno particolarmente toccato già molto tempo fa e l'ho intitolato così: La passione per Cristo, una decisione senza la quale una Chiesa non ha futuro. Ripeto, la passione per Cristo, una decisione senza la quale una Chiesa non ha futuro. Il giovane Hudson Taylor, che diventò un missionario in Cina, un uomo di Dio, nacque in una famiglia di credenti. In particolare la madre e la sorella erano delle donne di preghiera e l'hanno portato alla conversione. E, però fino a 16 anni non era un credente, e anzi nel tempo dell'adolescenza aveva addirittura aderito ad una comunità atea. E in quegli anni, vedendo i credenti e i volti dei credenti della sua chiesa e di altre chiese apatici, freddi, affermò tra sé e sé: Se mai un giorno deciderò di seguire Cristo, non voglio diventare come questi credenti tiepidi, ma prenderò una decisione seria per lui. E infatti, dopo poco tempo fu così. La parola passione significa sofferenza, è un amore sviscerato che spinge a essere e a fare qualsiasi cosa. Conosciamo la passione di Cristo, cioè Cristo che ci ha amati così tanto al punto di sacrificare la sua vita per noi suoi nemici, peccatori. Però bisogna fare, prima di introdurci nella nostra argomentazione, una differenza tra passione vera e passione apparente. E Paolo stesso descrive la sua vita annullata per Cristo e dice in Galati 2:20: Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. La vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quindi, come ha vissuto Paolo la sua vita al servizio del Salvatore? Con la consapevolezza che Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quindi, noi non possiamo amare Dio in modo naturale, guidati dai nostri sentimenti, ma tutto parte dall'amore, dal riconoscere l'amore di Dio. Poi, come ho detto prima, c'è anche una passione apparente. Purtroppo esiste questa passione finta, questa facciata. Infatti le azioni e le opere non sono per la gloria di Dio, ma per noi stessi. Ricordiamo quando Paolo era in catene per il Vangelo ai Filippesi, disse che c'erano alcuni che predicavano il Vangelo, alcuni credenti lo predicavano per invidia, per rivalità, per fare un torto a Paolo. E quindi dobbiamo chiederci anche noi: quali servizi facciamo, abbiamo fatto, che sono dettati da sentimenti e motivazioni che non hanno a che fare con la passione per Cristo? Magari mi impegno a suonare al meglio in chiesa così sono il migliore degli altri, oppure mi impegno a predicare al meglio così tutti mi fanno i complimenti, oppure predico apposta certe verità così metto il fratello o la sorella con le spalle al muro. Oppure prego in adunanza, altrimenti dicono che non lo faccio mai. Leggo la Bibbia così ho la coscienza a posto. Oppure evangelizzo, almeno so che l'ho fatto e può bastare. Chi e che cosa dirige la nostra vita cristiana? Sarà la nostra domanda di stasera. Quale sentimento, quale motivazione ci porta a fare un certo servizio per il Signore? Quindi, per capire meglio, questa sera vedremo tre esempi negativi di chiese che a causa dell'assenza di passione per Cristo hanno ricevuto una dura sentenza da parte di Gesù. Questi esempi sono tre delle sette chiese dell'Apocalisse che Gesù al capitolo 1 di Apocalisse, versetto 20, chiama candelabri. Vedremo che Gesù dà una valutazione e quindi un giudizio alle sette chiese. E mi sono domandato, se Gesù avesse chiesto a me o a qualcuno di voi di dare un giudizio a queste chiese o alla nostra chiesa, quale giudizio avremmo dato? Ebbene, confrontandomi, ho valutato che spesso, cioè, che potremmo dare in realtà un giudizio molto distante da quello che in realtà ha dato Gesù a queste chiese. E per capire meglio, apriamo la Bibbia in Apocalisse, capitolo 2, versetto 1. La prima chiesa che vedremo è la chiesa di Efeso, Apocalisse 2, versetto 1. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: Queste cose dice colui che ha le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono e che li hai trovati bugiardi. So che costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Tuttavia è questo che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Proprio la chiesa di Efeso è quella chiesa che noi avremmo valutato in tutt'altro modo. Ma come vedremo più avanti, è la chiesa che subisce la sentenza peggiore. E infatti possiamo vedere alcune caratteristiche. Gesù dice: io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. Sono caratteristiche che riguardano il passato di questa chiesa e direi che era una chiesa che in passato si dava da fare tanto per Cristo. E infatti, se leggiamo la lettera agli Efesini, Paolo elogia molto questa chiesa. Poi dice Gesù: so che non puoi sopportare i malvagi. Questa caratteristica riguarda il presente di questa chiesa, mentre Gesù le sta parlando. Questa chiesa non tollerava persone che agivano con cattiveria in modo subdolo al punto di fare del male. Poi dice: hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono e li hai trovati bugiardi. Riguarda ancora il passato. Da questo particolare possiamo comprendere che era una chiesa diligente, attenta alla parola che ci mette in guardia da possibili seduttori. Poi dice Gesù, una caratteristica che riguarda il passato al versetto 3, so che costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. Era una chiesa che per amor di Cristo ha lottato senza stancarsi nel passato. E infine al versetto 6, detesti le opere dei Nicolaiti che anch'io detesto. Quindi, dal quadro completo possiamo dire con certezza che era una chiesa che seguiva la sana dottrina. Infatti Gesù non la rimprovera affatto di alcuna deviazione dottrinale. E quindi mi sono chiesto, che abbiamo da dire contro questa chiesa? Gesù perché dovrebbe parlare contro questa chiesa che secondo il nostro metro di misura definiremmo fedele? Gesù disse al versetto 4: ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Questa chiesa Gesù contro perché ha abbandonato il primo amore che aveva per lui, quella passione che animava questa chiesa ai suoi inizi. Sebbene camminasse nella sana dottrina, che è una cosa buona, che è la base, non bastava. Il primo amore è quel sentimento che ti fa gioire il cuore, che ti spinge a fare qualsiasi cosa, ti spinge al sacrificio, a dedicarti completamente e a rinunciare a tutto e a dare tutto, ad andare oltre le scuse che spesso ci poniamo per non servire Dio. Ma in questa chiesa non c'era più passione per Cristo. Non sta dicendo che era una chiesa inattiva, ma senza la passione per Cristo. Gesù la elogiava perché seguiva la sana dottrina, ma era una chiesa che mancava della potenza dell'amore di Cristo. Ricorda, dice Gesù al versetto 5, dunque, da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. La soluzione di Gesù erano forse dei corsi biblici, dei corsi di formazione, degli studi di approfondimento? No. La soluzione di Gesù per questa chiesa era la chiamata a tornare allo stato precedente alla caduta. Quale stato precedente? Come detto prima, ci sono degli elogi che riguardano solo il passato, delle lodi che Gesù fa a questa chiesa che ormai non c'erano più. Le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. Era una chiesa che in passato aveva una fiamma per Cristo, che era disposta a fare tutto. Perciò Gesù la chiama a ravvedersi e a compiere le opere di prima. Altrimenti, dice Gesù, sempre al versetto 5, verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. È un giudizio inaspettato. Secondo la nostra valutazione, ripeto, avremmo considerato questa chiesa la numero uno e invece Gesù l'avrebbe addirittura tolta di mezzo. Quel corpo di credenti ha operato in una delle città più popolose del mondo, Efeso, non venendo mai meno nonostante la malvagità. La gente, i credenti, vivevano con sacrificio, odiavano il peccato e rifiutavano le false dottrine, si mantenevano forti nella fede. Ma ho questo contro di te, dice Gesù. Il tuo fuoco si sta spegnendo. L'amore per me, che una volta motivava la tua fedeltà, sta diminuendo. Una volta portavi il mio peso per i perduti, ma ora vi accontentate di stare solo seduti ad ascoltare delle predicazioni. Siete stati assorbiti completamente dai vostri interessi personali e state ignorando i miei. Vi siete allontanati da dove eravate una volta. Quindi Gesù parla a questa chiesa dicendo: ripensaci, ricordati da dove sei caduto. Una volta bramavi venire alla mia casa, ma ora non vuoi portare neanche il mio peso. Non vuoi, un'ora per te alla domenica è molto. Quindi dobbiamo chiederci anche noi come chiesa, prima di giudicare quelli di fuori, di giudicarci prima noi, insieme. Dobbiamo chiederci prima di tutto personalmente, sei ancora acceso per Gesù? Sei innamorato di Lui con la stessa passione di quando sei stato salvato? Oppure hai perso interesse nelle sue cose, dimenticando tutto quello che Dio ha fatto? Hai troppe altre cose nella tua vita? Se è così, il Signore ci dice: ho qualcosa contro di te, hai lasciato il tuo primo amore. Un'altra chiesa che vedremo è la chiesa di Sardi, in Apocalisse capitolo 3, dal versetto 1. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tua fama di vivere, ma sei morto. Sii vigilante, rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola. Continua a serbarla e ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Tuttavia, sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti perché ne sono degni. Io conosco le tue opere, tua fama di vivere, ma sei morto. Anche per questa chiesa il discorso di Gesù parte introducendo la conoscenza delle opere da parte di Cristo. Tua fama di vivere, ma sei morto. Questa frase è un duro colpo. Immaginiamo se Gesù dovesse dirci questo: hai una bella facciata, ti presenti come una bella ed elegante chiesa, ti presenti come una chiesa viva e attiva agli occhi degli altri, ma non ai miei, stai morendo. Forse altre chiese, sempre delle sette chiese dell'Apocalisse, come quella di Pergamo e Tiatiri, dicevano tra loro: guardate che bella chiesa quella di Sardi, è attiva in ogni cosa, nell'adorazione, nel servizio, nell'assistenza, ma era una chiesa governata dall'ipocrisia. Le opere che compiva le faceva solo per avere una buona reputazione. E spesso ci piace fare le cose solo per avere la nostra immagine, per innalzare la nostra immagine. Era una chiesa a cui mancava vita, a cui mancava passione per Dio. Gesù dice al versetto 2: sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola. Continua a serbarla e ravvediti. Anche questa chiesa è chiamata a tornare indietro, a ravvedersi, perché le sue opere erano imperfette davanti a Dio, incomplete. Erano dettate da invidia, ipocrisia, gelosia, vanagloria, ma non dall'amore e la passione per Cristo. Proprio per questo Gesù parla di una chiesa apparentemente viva, con un'apparente passione per lui. In realtà non c'era altro che morte e altri credenti stavano per fare quella fine. Perché, dice Gesù, se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Se notiamo bene il giudizio che Gesù stava per lanciare su questa chiesa, se non si fosse ravveduta, non era lo stesso a quella agli Efesini. Quella agli Efesini avrebbe colpito tutti i credenti, sebbene abbiamo visto che, secondo magari la nostra valutazione personale, non ce n'era motivo. Invece Gesù dice a tutta la Chiesa. Invece questa di Sardi che abbiamo appena letto, Gesù avrebbe giudicato solo un gruppo di credenti che erano spiritualmente morti. Un'altra Chiesa che in realtà avremmo valutato diversamente è la Chiesa di Laodicea, in Apocalisse capitolo 3, versetto 14. All'angelo della Chiesa di Laodicea scrivi: queste cose, dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pur freddo o fervente. Così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, e e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Io conosco le tue opere, dice Gesù. Tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pur freddo o fervente. Era una chiesa che operava in modo sterile. Le attività di chiesa erano come dei rituali, perché va fatto. Lo facevano in modo meccanico. Diciamo che è brutto essere amati da qualcuno meccanicamente, non perché lo desidera. È brutto che qualcuno ci fa un favore tanto per farlo e non con amore, tanto più con Dio. Così dice Gesù, poiché sei tiepido, e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Era una chiesa che ormai pensava di essere autosufficiente. E una chiesa che conosciamo bene, per fare anche un paragone, era quella dei Corinti. Aveva ogni sorta di doni, era ricca. E Paolo lo dice anche, la chiesa ai Corinti era ricca di ogni tipo di dono. E magari anche la chiesa di Laodicea poteva avere i migliori insegnanti, i migliori predicatori, i migliori a fare in tutto. Però, dice Gesù, sei tiepido, non sai di niente. Ciò che faceva, le attività di chiesa erano guidate dai propri sforzi. Delle volte noi non ci affidiamo a Dio perché pensiamo di avere i mezzi sufficienti per poter proseguire. Magari pensiamo di essere bravi a convincere i non credenti a parlare loro del Vangelo, oppure bravi a incoraggiare i fratelli e sorelle, o bravi a gestire le attività di chiesa, oppure a sapere tante tante cose. Chi vive così, senza il sentimento per Cristo, è infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò dice Gesù, io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Vediamo che Gesù parla di comperare, perché per tornare indietro bisogna pagare un prezzo. Per tornare a Cristo bisogna pagare un prezzo, bisogna umiliarsi, bisogna affidarsi a Lui, perché Lui ha le capacità. Tutti quelli che amo, dice Gesù al versetto 19, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Per almeno 2 volte con termini diversi, Gesù dice a questa chiesa di avere passione. Prima infatti parla di avere fervore e adesso parla di zelo, di essere zelante, di ravvedersi. Ecco, dice Gesù, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Quando pensiamo di avere tutte le capacità, di essere abbastanza ricchi, Gesù dice: se non hai bisogno di me, allora devo stare fuori, perché quello è il posto che mi dai. E questa chiesa aveva dato a Gesù un posto fuori dalla sua presenza, fuori dalla chiesa. Per questo vediamo che a causa di questo, della sua autosufficienza, era diventata tiepida nei confronti del Signore. E Dio aveva un rigetto per questa chiesa. Quindi abbiamo visto Efeso, una chiesa con la sana dottrina, però giudicata gravemente perché anziché avere l'amore vero, la passione per Dio, aveva abbandonato il suo primo amore. Sardi era una chiesa che invece che essere piena di vita, di passione per Dio, era morta. Era apparentemente viva, serviva a Dio, possiamo dire, per inerzia. E infine Laodicea era una chiesa che invece che essere zelante e fervente, era tiepida perché si credeva autosufficiente. Come possiamo vedere in queste 3 chiese, sebbene giudicate gravemente da Gesù, non c'erano chissà che particolari peccati gravi, giganti, ma vediamo che Gesù ci fa vedere che il più grande peccato verso di lui è proprio di non avere questa fiamma per lui, questo primo amore, questa vita e questo fervore per lui. Quindi è la valutazione di Gesù questa. Però ci sono delle benedizioni garantite a coloro che sono animati da una vera passione per Cristo. Noi siamo chiamati a basare la nostra vita sulle promesse di Dio. Gesù ha promesso una vita abbondante. In Giovanni 10:10 Gesù disse: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. La frase che spesso si dice è che molti credenti si sono fermati alla salvezza e da lì non hanno fatto altri passi, ed è una frase vera. Infatti, perché fermarsi? Gesù ha promesso una vita abbondante, una vita piena, realizzata e soddisfatta. Per Ci sono sicuramente peccati, vizi, scoraggiamenti, prove e altro ancora, ma la cosa straordinaria è che lo Spirito di Dio abita in noi. Infatti Gesù disse: chi crede in me, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Non un fiume, ma tanti fiumi. È una vita abbondante che Gesù ci ha promesso. Gesù ha detto anche in Giovanni 14:12: in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Questa promessa di Gesù riguarda l'azione. Gesù ha preparato le opere per noi da compiere e che dobbiamo abbondare in queste. Dobbiamo allargare il nostro raggio d'azione. E voglio portarvi in un penultimo passo che leggeremo, che è molto importante, è una preghiera, in Prima Cronache, capitolo 4, versetto 10. Prima Cronache 4, versetto 10. È una bellissima preghiera che il Signore ci invita anche a farla insieme, anche come Chiesa, e a guardare proprio quello che Gesù ci chiama a fare e a essere prima di tutto. Iabes invocò il Dio di Israele dicendo: benedicimi, ti prego, allarga i miei confini. Iabes invocò Dio dicendo: benedicimi, ti prego, allarga i miei confini. Dio ci ha dato la vita eterna. Lui abita in noi, ci ha fatto dei doni e siamo servi del Re dei Re. E abbiamo tantissimi privilegi, quindi che questa preghiera di Iabes sia la nostra, che il nostro desiderio non sia di allargare i confini della nostra casa, della nostra carriera, dei nostri hobby, ma quelli dell'opera di Dio. Quindi noi siamo chiamati da Dio ad avere una passione per l'opera di Dio. Quindi chi ha passione per l'opera di Dio è chiamato a prendere a cuore la causa di Cristo proprio come se fosse la nostra causa. Paolo da una parte rammaricato ma da una parte contento in Filippesi 2:19 disse che ognuno cercava il proprio interesse, ognuno non cercava l'interesse di Cristo, però poi disse che Timoteo aveva a cuore la causa di Cristo. Chi ha passione per l'opera di Dio è chiamato a compiere le opere che Dio ha preparato per noi. Proprio in Efesini capitolo 2 versetto 10 c'è scritto un passo che conosciamo bene: infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Ripeto l'inciso: essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone. Nel senso che Dio ci ha creati, ci ha salvati in Cristo Gesù per uno scopo, cioè per fare le opere buone, per servirlo. Se io e te, se noi non serviamo il Signore, allora siamo stati salvati inutilmente. Il nostro scopo è quello di servire Dio, non di fare altro. E chi ha passione per l'opera di Dio è chiamato ad abbondare nella sua opera. E qualcuno dice che non bisogna strafare nelle cose del Signore, invece non è vero. La Bibbia dice il contrario. In Prima Corinzi 15:58, per esempio, dice Paolo: fratelli, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Quindi dobbiamo vivere con passione. Spesso il modello di chiesa che prendiamo a prestito è quello degli Atti al capitolo 2. Si fanno diverse prediche, diverse applicazioni e si trae edificazione. Ma quanto viviamo di ciò che c'è scritto? Non sono i tempi, i periodi, i momenti a stabilire come un cristiano deve vivere, perché Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi i cristiani vivevano nella perseveranza, nella comunione, nell'accostarsi al pane, nelle preghiere, nel timore, avevano tutto in comune, nell'assistenza ai bisognosi, nella gioia, nella semplicità di cuore, ed erano esplosivi nell'evangelizzazione. In ogni aspetto la vita della Chiesa era piena di amore, di vita e di fervore per Dio. Ed è a questo che il Signore ci vuole chiamare. E a giudicare in base a questo che Dio ci dice, la nostra vita e la nostra vita di Chiesa. In Seconda Corinzi, ed è l'ultimo passo che voglio leggere con voi, al capitolo 5, ed è un po' fa da cornice a tutto quello che abbiamo detto, Seconda Corinzi capitolo 5, versetto 14, c'è scritto così: infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, Quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Paolo dice: l'amore di Cristo ci costringe. Paolo sapeva che Gesù era morto per lui e che era risorto, e dice: visto che Gesù è morto per me ed è adesso vivo, io non posso vivere per me stesso, perché lui vive in me. Non posso vivere per i miei interessi, ma devo vivere per lui. Era il suo obiettivo. E quindi che anche noi possiamo vivere in questo modo e affermare: l'amore di Cristo mi costringe. Non posso più stare seduto, non posso più cullarmi, ma desidero servire Dio con gioia. Quindi, fratelli e sorelle, adoriamo e serviamo il Signore con passione, il Signore che ci ha benedetti di ogni benedizione, perché abbiamo visto in queste chiese, che magari avremmo definito perfette, magari una perfetta e fedele, magari l'altra famosa e magari l'altra ricca, però vediamo che Gesù le giudica gravemente. Quindi il Signore ci chiama a vivere con una vera passione. E vi voglio lasciare con una frase di un uomo di Dio, Oswald Smith, che disse queste parole: noi abbiamo un messaggio importantissimo, il Vangelo, che dobbiamo trasmettere agli altri. Un messaggio tanto importante da costringerci ad abbandonare le comodità della nostra casa, da spingerci ad attraversare oceani, affrontare solitudini, sacrifici, incomprensioni, persecuzioni e morte. Per ottenere il meglio dobbiamo dare il meglio. Per divenire uomini e donne secondo il cuore di Dio dobbiamo consacrare a Lui tutto e pensare unicamente a Lui. Per vincere dobbiamo arrenderci, per vivere dobbiamo morire, per ricevere dobbiamo dare. Amen.